Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
L'attualità. L'attualità ci insegue anche se noi cerchiamo di schivarla in ogni modo. L'attualità è quella che accade intorno a noi, la politica, le guerre, i conflitti, le litigate, la televisione. E per quanto noi qui su Feed cerchiamo di stare lontani dal rumore e dal tutto merda, ogni tanto cerchiamo anche di aggiornarci su quello che accade in giro per il mondo. E quello che faremo oggi è proprio questo, quindi buongiorno e bentrovati, splendidi spettatori di Feed, ben trovato Fede. Ah, invece no, perché Fede per qualche giorno non sarà qui con noi. Fede è positivo al Covid, quindi sono in totale autonomia in trasmissione per qualche giorno. Cercherò di essere all'altezza del compito affidatomi e insomma speriamo che vada tutto bene. Buongiorno, ciao Marcello. The Wolf of Cogito Street dice: al momento conduzione registica migliore di sempre. Ottimo, un brofist infetto per Fede, sì, auguriamo a Fede una pronta guarigione e quindi sarà tutto molto bello, vediamo come andrà questa regia in totale autonomia da parte mia, scusatemi per la bruttissima rima. Quindi il Cogito Festival chiede individuo umano, un festival a tema interamente Daily Cogito. Allora, il Cogito Festival è un festival in cui interverranno tanti degli ospiti che avete visto su Daily Cogito in questi 2 anni, tutti quanti insieme in una stanza per 2 giorni. Presto avrete tante notizie a riguardo, io non vedo l'ora perché sarà una cosa veramente una bomba incredibile il Cogito Festival. È una cosa a cui lavoriamo da un po' di tempo e non voglio ancora anticiparvi nessun ospite, ma insomma sarà una bellissima esperienza. Ciao anche a Baffo Fraffo, grazie mille. Ciao Marco Rabona che dice: dato fuoco ai server YouTube per ieri. No, abbiamo perdonato YouTube per il casino di ieri. Per chi me l'avesse chiesto, la live di ieri con Michele Boldrin non si è riusciti a farla perché c'erano problemi con YouTube. Quindi problemi tecnici, ma la recuperiamo prossima settimana. Grazie a Piero del Viscio per la fuga dagli zombie, grazie mille. Ramona dice: ciao, quanto mi siete mancati, un abbraccio a Fede di pronta guarigione. Ci siete mancati anche voi. In realtà cos'è? Siamo andati quasi una settimana senza live e posso dirlo, su YouTube in realtà sono pochissimi quelli che hanno disdetto l'abbonamento e io vi faccio un applauso intanto perché ci state sostenendo. Siamo quasi a 1800 abbonamenti, ragazzi, dai, 1800 li raggiungiamo oggi, manca una ventina di abbonamenti per 1800 e in pochissimi hanno disdetto. Io mi ricordo in realtà quando eravamo su Twitch, fare 5 giorni di pausa live significava perdere montagne di abbonamenti per colpa dei Prime. Quindi veramente grazie per il supporto che ci state dando. È importante anche sapere di poterci prendere ogni tanto un paio di giorni di pausa e di trovarvi lì ancora a supportare il canale, quindi grazie veramente. Ma ieri gli zombie festeggiavano o no? No, non hanno, cioè hanno festeggiato perché non siamo riusciti ad andare in live, ovviamente. Rick, ma allora sei tornato in vita? Pensavo ti fossi suicidato dopo aver strangolato Ari e vinto la gara. Riccardo, no, siamo qua. Spero che vi sia piaciuto il cortometraggio fatto diretto da Steven Renzo. Io mi sono divertito molto a farlo. Nel frattempo siamo 300 persone e solo 55 mi piace. Quindi dai su, i mi piace servono per farmi sentire meno solo. Fatemi sentire meno solo. Fede oggi non si rassegna con la stampa, ma a casa col Covid. Sì, vabbè, quindi insomma va così. Però siamo qui. L'unica brutta, cioè la brutta notizia di questi giorni è che a causa di questo Covid di Fede noi non possiamo avere ospiti. Io sono negativo, ho fatto il test ieri, lo rifarò comunque fra un paio di giorni per sicurezza, però non ho nessun sintomo, quindi sono abbastanza tranquillo. Però non possiamo ospitare persone, quindi oggi e domani erano previste due cogitate. Oggi con Costantino De Blasi, domani con Giuliano Piccininno. Ovviamente non possiamo, le rimandiamo, anche perché ho avuto l'idea di dire, vabbè, ma le facciamo a distanza. Però lo sapete, mi fa schifo fare le cose a distanza quando non sono proprio costretto. Quindi Costantino e Giuliano saranno qui ospiti, magari però fra una decina di giorni. Quindi adesso troveremo la data per rimandare. Saluti dal Giappone. Ciao Anna, mi dispiace per Fede. Comunque Fede sta bene, vi voglio rassicurare. Fede ha solo qualche sintomo influenzale, insomma un po' di tosse, raffreddore, però niente di che, se la passerà abbastanza tranquilla. Niccolò dice: ieri ho visto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Netflix. Devo confessare che guardando il film ho capito veramente la tua incazzatura nel vedere Rings of Power Tolkien snaturato. Io non ho visto Niente di nuovo sul fronte occidentale, non credo lo guarderò. Grazie Alessio, un altro in fuga dagli zombie. Saluti dal treno Bologna-Vignola. In tanti siete in treno. Bene, bene, sono contento di portarvi, di allietarvi durante le brutte esperienze che si fanno con Trenitalia. Ottimo. Allora, signore e signori, oggi ci toccano quindi delle rassegnazioni, perché facciamo la rassegna stampa, leggiamo un po' di stampa. Rick, sei sicuro che in realtà Fede non faccia finta di avere il Covid solo per non lavorare? Goyu, guarda, io ero lì con il tampone, quindi posso dirti che non fa finta. Magari ha preso il Covid per non lavorare, questo potrebbe anche essere. Comunque, dicevamo, oggi facciamo rassegna stampa, leggiamo stampa italiana ed estera, ma prima ringrazio lo sponsor di quest'oggi che è NordVPN.
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
E quindi rieccoci qua, signore e signori, adesso siamo pronti per iniziare questa nostra rassegnazione e andiamo a leggere un po' di stampa, non so perché sto parlando in russo, ma insomma, partiamo. Allora, prima di tutto Corriere della Sera, in questi giorni grande polemica sulla legge anti-rave e attualmente Meloni dice: fiera della norma, non negheremo il dissenso, Nordio, il Parlamento può intervenire, falso in bilancio, indagata Santanchè, la legge anti-rave sarà corretta. Quindi attualmente sembrano esserci dei passettini indietro su una norma che semplicemente sembra scritta di merda. Lombardia, Moratti lascia, venuta meno la fiducia, scontro con Fontana, la corsa adesso alla regione. Quindi anche la regione Lombardia nei casini. Nel frattempo in Israele il ritorno di Bibi, l'intramontabile, videoclip e patti con l'ultradestra. Israele ha eletto Netanyahu, a sorpresa in realtà, la spinta arriva dall'ultradestra e staremo a vedere adesso i risvolti. Credo che questo sia anche dovuto all'impatto della guerra in Ucraina e alle nuove relazioni con la Russia e ovviamente anche all'asse che sembra starsi rafforzando fra Russia e Iran. Grazie Matteo Pillon per la fuga dagli zombie, grazie anche a Lord Drakeman, grazie ad Anna Armellino per i 4 mesi in fuga dagli zombie. Continuate ad abbonarvi, dai che oggi raggiungiamo i 1800 abbonamenti qui su YouTube, siamo a 1785-84 circa, quindi insomma una quindicina di abbonamenti e si va a 1800. Enrico Letta dice che la legge sui rave è stato un atto divisivo per distrarre dai veri temi, interessante, perché era la stessa obiezione che si faceva quando per esempio venivano mandate leggi, proposte di legge come il DDL Zan. La destra diceva: questi sono tentativi di divisione per distrarre dai veri temi. È incredibile, però l'opposizione, quando si è all'opposizione si dice sempre le stesse cose. Decidono gli ospedali dove impiegare i Novax. Schillacci dice che sul reintegro dei medici che non si sono vaccinati si va a decidere, insomma, ospedale per ospedale. Allora, qui c'è un di nuovo Meredith Kercher. Gede non agì da solo, chi c'era con Meredith? Quindi omicidio Meredith Kercher. Si riaprono alcune pagine della storia della cronaca italiana. Berlino all'Italia, prestate soccorso alla nave dell'ONG, migranti, replica della Farnesina. E poi, vabbè, Ferrero che ha superato Zuckerberg come miliardario, extra miliardario, il mondo non ce ne frega un cazzo. Andiamo avanti, Orgoglio e Manganello, la Repubblica titola così, Meloni, la fiera della legge, fiera della legge anti-rave, ma Forza Italia vuole cambiarla subito, non si devono punire le manifestazioni. Il decreto bollette ancora non arriva, ma l'esecutivo può disporre di 15 miliardi, Urso, le nostre estrazioni del gas raddoppieranno. Speriamo in bene. Berlino all'Italia, soccorrete i migranti sulla nave tedesca Humanity. Poi c'è D'Alema, il PD segue Conte, leader progressista. E già la rassegnazione, ragazzi, è a livelli straordinari. Non solo perché D'Alema in questo paese ha ancora voce. Ha ancora voce in prima pagina su un quotidiano nazionale. Ma per quello che poi dice. Conte, leader progressista. Ma che cazzo? Ma come si fa? Vabbè. Riccardo dice: spero che la destra religiosa israeliana, anche se in questo caso meglio dire ebraica, non persegua obiettivi anti-LGBT. Staremo a vedere. La rassegnazione schizza al cielo. Ma perché ancora esiste D'Alema? Bella domanda, bella domanda. Gli Uffizi chiusi a ogni santi, l'ire di San Giuliano, la disobbedienza consapevole. C'è Zagrebelsky che parla, fa un testo di filosofia. L'estrema destra riporta in sella Netanyahu. Però di nuovo, ecco qua, attenzione, adesso dico una cosa, ricordiamoci che la sinistra ha una serie di colpe, non solo in Israele, la sinistra ha una serie di colpe sull'equidistanza, cioè il tema, io lo sapete, negli ultimi mesi l'ho sempre detto, il tema della guerra in Ucraina è un tema straordinariamente centrale per tutto quello che sta accadendo, la sinistra sta pagando carissimo, ma giustamente, l'aver mantenuto al proprio interno le equidistanze, quelli che dicono né con uno né con l'altro, né con la NATO né con la Russia e via dicendo. E se adesso le destre, anche le più estreme, diciamo così, cominciano a riprendere veramente piede, ovviamente questo è legato anche a dei fatti di lungo corso, però ricordiamoci che è dovuto anche a quello che è successo negli ultimi, direi, 10 mesi. Io l'ho detto, insomma, una delle motivazioni della sconfitta e della disfatta di movimenti come Più Europa o anche del PD è l'affiliazione con movimenti come Sinistra Italiana, i Verdi, che hanno sempre predicato la equidistanza. Ok, ricordiamoci. 11 Gers chiede, a proposito di destra, secondo te quali sono i motivi scatenanti di questa prevalenza delle destre in quasi tutto il mondo? Ecco, l'ho appena spiegato, quindi secondo me questo è uno dei motivi. Poi ce ne sono tanti altri, con Michele ne abbiamo parlato varie volte, anche la gestione Covid qui in Italia, la disastrosa gestione Covid affidata a Roberto Speranza, è stato un bel grimaldello per la vittoria della Meloni. Andiamo sul Sole 24 Ore. Dalla Fed, nuovo maxi rialzo dei tassi. Powell avanti anche oltre quota 5%. Quindi è tosta. La Fed sta facendo politica espansiva perché sono molto spaventati dall'inflazione. Ovviamente, come sappiamo, abbiamo detto tante volte, le politiche espansive sono un palliativo, se non addirittura una delle sottocause dell'inflazione. Quindi tu alzi i tassi per sostenere la spinta inflattiva, ma se al rialzare dei tassi non hai delle politiche che aumentano la produttività, rischi che quell'espansione poi alimenti quella stessa inflazione e l'aumento dei prezzi. Succederà, staremo a vedere. Siamo tutti lì a dire: arriverà la produttività? Staremo a vedere. Devastante regolamento europeo sugli imballaggi. Confindustria interviene su cuneo e bollette. Moody's abbassa da stabile a negativo l'outlook delle banche italiane. Moody's è uno dei maggiori enti che danno il rating, quindi che danno, diciamo così, i voti agli enti nazionali, internazionali, privati, pubblici, per capire quanto è affidabile il debito emesso. Grazie a grazie a Federico e grazie a Luigi Frau, una raffica di persone in fuga dagli zombie. Venite a rifugiarvi qui su Feed, grazie a quelli che si abbonano. Vi ricordo, insomma, che gli abbonamenti sono una parte essenziale dei nostri introiti ai Cogito Studios, che ci permettono di portare avanti la trasmissione. Quindi abbonatevi. Andrea dice: l'inflazione è causata da fattori esterni, però qui si aspettano che risolvano, bisogna vedere se sarà così. Sì, esatto, per quello dicevo, si scommette sulla produttività. E il grave problema è che se io faccio una politica monetaria espansionistica, aumento i tassi e faccio tutte queste cose qua, e non sono controbilanciato da una spinta produttiva, la politica espansiva poi alimenta la spinta inflattiva, quindi è una scommessa, ricordiamocela questa cosa qua. Politica monetaria: negli USA il costo del denaro sale di 0,75 punti e arriva ai livelli del 2008, ma il presidente della Fed confonde i mercati, forti ribassi a Wall Street. Clima: in 30 anni temperatura europea è cresciuta il doppio della media globale. Infatti io in questi giorni l'ho detto, ragazzi, climate change, peggior nemico di Vladimir Putin in questo momento.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Per la guerra in Ucraina dobbiamo sperare che le temperature rimangano alte il più possibile. Però comunque questa è già cioè se abbiamo un novembre, come viene previsto, quindi abbastanza caldo, significa che dovremmo scampare abbastanza bene l'inverno grazie alle stock di gas che ci faranno arrivare tranquillamente a marzo. Auto, vendite di ottobre in aumento del 14,6%, quindi insomma cose così. La Stampa: Meloni fiera del pugno di ferro, presentata alla squadra dei sottosegretari, opposizione all'attacco sulla stretta anti-assembramenti, 8 indagati per predappio. Rivendico la norma sui rave e non reprimo il dissenso. Forza Italia non ci sta, rivedere il decreto piante dosi, rischio abusi. I negazionisti del cambiamento climatico muti. Ah no, parlano comunque. Se la destra riesuma la donata sediziosa, la Russia il 25 aprile, io non ti ci voglio. Vabbè, insomma, sono cose che mi lasciano abbastanza basito. Ora, signore, a me Ignazio la Russia mi sta sui coglioni da sempre. Però quello che vorrei dire è, se si predica il fatto che la Russia adesso è un'istituzione, ok? Presidente del Senato, quindi istituzione, significa che dovrebbe essere spogliato. Tutti quanti si sono stracciati le vesti quando la Russa ha preso posizioni politiche, giustamente, perché il Presidente del Senato deve essere super partes, è un'istituzione, è come se Mattarella adesso cominciasse a dire le sue preferenze politiche, no, non deve farlo. E quindi io sono d'accordo che bisogna stroncare la Russa quando dice stronzate, quando non riveste bene il suo ruolo. Però dall'altra parte, se io vedo la Russa il 25 aprile, io non ti ci voglio, non si fa che alimentare questa cosa. Cioè no, la Russa deve esserci il 25 aprile, non in quanto Ignazio la Russa, ma in quanto Presidente del Senato. Queste cose qua non vanno alimentate. La Russa è l'uomo che legge la Gazzetta dello Sport durante le sedute del Senato. Federico, non è manco il peggiore, cioè ho visto leggere cose ben peggiori durante le sedute del Senato, però vabbè, insomma. Landini dal governo, misure ideologiche, e poi c'è Berlino che dice: salvate i migranti, l'Italia blocca le imbarcazioni delle ONG, la Premier sono navi pirata, dura replica tedesca. Meglio la Russa o Fontana? è veramente tosta. È come persona, come personaggio. La mia esperienza di lungo corso mi dice che non c'è, no, non c'è meglio fra i due. Secondo me la russa è meno peggio di Fontana. Fontana è male, 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 ragazzi. È un esempio della serie del disonorevole la russa. Sì, sì, Federico, io sono d'accordo, però ricordiamoci che, ci piaccia o meno, adesso lui è presidente del Senato e va trattato da presidente del Senato. Cioè, nel senso, io lo so che ci sta sulle balle il fatto che uno come la russa rivesta una carica così importante, però it's democracy. E va trattato da istituzione. Il che significa che quando la russa uomo esonda da ruolo istituzionale, gli si dice: ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Però non puoi neanche dire una roba come questa. Non puoi. Non puoi, perché dimostri di un'ignoranza democratica straordinaria. Quindi è molto, molto delicato il crinale. Nel frattempo, signori, quasi 600 spettatori, 150 mi piace. Il mi piace è gratis. Cliccatelo, mi piace, cliccatelo. E fate anche come Maurizio Rusconi, che dona in super chat. Grazie mille, Maurizio. Grazie mille. Ci dona anche, cos'è, in franco svizzero quello lì, quindi siamo anche... va bene, dai. Allora, con le prime pagine direi che ci siamo, perché Avvenire ce lo possiamo saltare. Grazie Maurizio per essere così franco, esatto, esatto. Allora, adesso noi prendiamo e andiamo a leggere qualche articolo. Intanto andiamo a vedere questa cosa qua di Berlino all'Italia. Aspetta un attimo che sto facendo casino, ragazzi. Tac, no, sto facendo proprio casino. Ah, sto sbagliando tutto. What the fuck? What the fuck? Ok, eccolo qua. Andiamo sul Corriere, andiamo sul Corriere. Allora, Berlino all'Italia, prestate soccorso alla nave dell'ONG. Roma, dateci informazioni su chi c'è a bordo. Oggi la premier a Bruxelles, in arrivo 7,3 miliardi. La prima missione all'estero, nel cuore della UE, viene per assicurare la commissione sull'Ucraina. Grazie a Zero per la fuga dagli zombie, grazie a Nerd Pusher. E anche a Riccardo Belliato, grazie mille, siete bellissimi. Dai, mettete anche mi piace, dai. Piano finanziario, assistenza militare, ricostruzione e sanzioni contro Mosca, nessuno scostamento dalla linea del governo Draghi, viene per offrire garanzie di prudenza del bilancio dello Stato, intende restare nei parametri concordati con le istituzioni europee. Viene infine per chiedere che la Commissione acceleri sulla definizione concreta di un corridoio dinamico al prezzo del gas e che si prenda in seria considerazione un piano, come fu per il Covid, di assistenza europea. Arriva però con una grande diplomatica. La Germania protesta ufficialmente contro l'Italia sul salvataggio dei migranti della nave Humanitas, chiedendo al nostro paese di intervenire con urgenza per salvare la vita a centinaia di minori. La Farnesina replica che al momento lo sbarco non è consentito e di aver inviato la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della Humanity? Uno, in vista dell'assunzione di eventuali decisioni. L'Italia chiede informazioni sulle persone presenti a bordo della nave, se vi siano persone vulnerabili, se sia già stata avanzata richiesta di protezione internazionale. Grazie anche a Decalcomani. Upgrade a cultore di materia grigia. Grazie. Scrivimi in privato, così in questi giorni facciamo la chiacchierata tu per tu alla fine di un Daily Cogito. Grazie mille, è il livello massimo. Vi ricordo che date un'occhiata ai livelli di abbonamento, perché ci sono tanti vantaggi. Fra qualche giorno pubblicheremo anche la prima lettura contro l'Apocalisse. Sono letture commentate dedicate ai soli abbonati, ovviamente in formato video su YouTube. Grazie mille quindi per gli abbonamenti, siete bellissimi. Quindi Giorgia Meloni si trova con questa grana diplomatica. È grazie a Federico che ha fatto l'upgrade alla fanteria antizombie. Grazie mille, ragazzi, siete meravigliosi. Il premier avrà accanto a sé il nuovo consigliere diplomatico Francesco Maria Talò, il ministro degli affari europei e via dicendo. Fra i temi degli incontri di Meloni anche la possibile rimodulazione del PNRR, tema sul quale la commissione potrebbe concedere alcune modifiche per la crisi energetica. Grazie a Lorenz per la super chat, grazie mille, oggi siete accesissimi. E anche sulla Repubblica abbiamo Florid Fly, grazie mille, in fuga dagli zombie. Meloni contro le navi ONG pirata, monito di Berlino, salvati i profughi. La Germania sollecita l'esecutivo italiano a farsi carico dei profughi della Humanity One e di altre due imbarcazioni. La Farnesina replica con una richiesta di informazioni sulla situazione a bordo. La direttiva di Piantedosi nega l'ingresso nelle acque territoriali. A aperte virgolette, se tu incontri per caso in mare una barca in difficoltà, sei tenuto a salvare chi è a bordo, ma se fai la spola tra le coste africane e l'Italia per traghettare i migranti, violi apertamente il diritto del mare e la legislazione internazionale. Se poi una nave ONG batte bandiera, poniamo tedesca, i casi sono due: o la Germania la riconosce e se ne fa carico, o quella diventa una nave pirata. L'interpretazione della Meloni alle convenzioni internazionali che secondo l'Italia le navi delle ONG avrebbero violato. A svelare la risposta di Berlino alla nota verbale inviata alla Farnesina il 23 ottobre è stata la trasmissione di Marco da Milano, il cavallo e la torre. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante, secondo le informazioni fornite da SOS Humanity sulla nave Humanity One, battente bandiera tedesca. Attualmente ci sono 104 minori non accompagnati, molti di loro hanno bisogno di cure mediche. Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso. Questa è stata la risposta di Berlino, quindi c'è insomma una certa crisi diplomatica. Tutti questi abbonamenti per pagare la mutua a Fede, ma Fede è socio di questa società, quindi non ha la mutua.
Tutti i soldi di questi giorni saranno solo miei.
Ecco, questo è quello che mi sentivo di commentare. Ok. Allora adesso, quindi insomma, questo casino, ecco, mi viene da dire semplicemente cosa ci aspettavamo di diverso. Cioè, in fin dei conti, questo è il governo Meloni, le posizioni di Meloni sulla questione dei migranti sono sempre state assolutamente ben chiare, quindi non mi stupisco di questo tipo di posizioni sulle ONG. Ma andiamo a vedere un po' le notizie anche in primo piano. Dice Alessio: è proprio per questo che ho rinnovato l'abbonamento.
Bravo Alessio, bravo.
E allora ti dico subito la sub. E no, Lorenzo, non provarci. Allora, ma come, manca un esposto al sindacato, gli spetta? No, assolutamente. Andiamo sulla stampa. Adesso Meloni sfida l'Unione Europea. O Berlino se ne fa carico o per noi è una nave pirata. Oggi la premier a Bruxelles per negoziare sul PNRR, fondi di coesione, bollette, alta tensione sulla concorrenza, imporre le gare è incostituzionale. Sui balneari la difesa del governo irrita l'Europa, riforma obbligatoria. È una riforma obbligatoria quella dei balneari, porco il cazzo. Cioè veramente, veramente assurdo, questa posizione è veramente, veramente assurda. Meloni però non potrà fare solo richieste, dovrà anche dare qualche spiegazione. Per esempio, cosa intende fare della riforma della concorrenza che ha lacerato la maggioranza del governo Draghi e a cui lei si è opposta in difesa dei balneari, dei tassisti. Sempre nel libro di Vespa, la premier attacca le direttive di Bolkestein che dice: sulle licenze per le spiagge vogliono costringere noi a fare le aste del 2023 mentre altri paesi hanno prorogato le concessioni. Questa disparità è incostituzionale. No, è una cazzata, Giorgia Meloni, questa è una grandissima cazzata, perché in realtà le gare vengono e come fatte nel resto d'Europa, col piffero che vengono estese concessioni. Siamo l'unico paese che ha le concessioni ormai decennali, quindi in realtà lei si trova in una cuspide, in quanto ha affermato di voler assecondare l'Europa e di seguire direttive europee sul PNRR e via dicendo, però lei, essendo stata l'opposizione di Draghi, quando è arrivato il DDL concorrenza, lei si oppose dicendo no, in realtà ha difeso balneari e tassisti. Vi ricordo, balneari e tassisti sono due vere lobby nel nostro paese, sono clientelismi che durano per decenni e da decenni e che vanno assolutamente riformati. Ora lei si trova di fronte al problema di avere da un lato preso posizione in passato e dall'altro adesso l'Europa che gli dice: guarda che se vuoi fondi il PNRR questa roba va fatta. Sarà interessante vedere come la svolgerà, però è veramente l'assecondamento quantistico, a seconda della misura a seconda oppure no. Esatto Goyu, esattamente quello. Quindi male. Balneare tassisti però non mi sembrano vadano in giro in Bentley. No, non c'entra Alessio, non è questo il discorso, non è quella la misura di questo problema, dai su. Il problema, siamo contro i tassisti solo perché noi non abbiamo pagato 100.000 euro per la licenza. Sì, ma Giorgio, allora questa cosa qua bisogna cominciare a ragionarci. Allora, una persona che abbia aperto una libreria, faccio un esempio, ok, quello della libreria. Una persona che abbia aperto una libreria nel 1995, si sia fatta un mutuo comprando lo stabile e che poi nel 2004 si è trovata Amazon di fronte, vendeva molti più libri e ovviamente ha fatto una concorrenza che non teneva conto del fatto che la libreria aveva il mutuo. Non è che in quel caso lì lo Stato abbia detto: ah, sai cosa? Ah, cazzo, no, le librerie c'hanno i mutui. E allora prendiamo e e impegniamo ad Amazon di vendere libri. Non si fa così, non è questo il progresso. Quindi, vogliamo dire che chi ha comprato la licenza dopo il 2012 deve avere un indennizzo? Va bene, ok, possiamo pure ragionarci, ma non possiamo pensare che perché c'è stato un investimento professionale 20 anni fa, 10 anni fa, allora non si possa fare nessun tipo di avanzamento. Anche qua, Giorgio, rimborsare le licenze, ma stiamo scherzando? Di nuovo, tu rimborsi i mutui delle attività che si sono aperte e poi a causa di avanzamenti tecnologici hanno chiuso? Ma no, non le rimborsi. Di nuovo, vediamo di trovare dei punti di contatto, ma il punto di contatto non è quello di dire no, i tassisti sono quelli e basta. Cioè, il rischio di impresa, ragazzi, ma lo conoscete il rischio di impresa? Dai, su, avanti, non facciamo, perché secondo me veramente perdiamo completamente la cognizione. Perché devo pagare io il rischio di impresa degli altri? Cioè, avere acquisito la licenza nel 99-98, in che modo dovrebbe impormi di risarcire qualcosa? Certo, dispiace per chi deve cambiare lavoro. A parte che chi ha acquisito la licenza potrà tranquillamente fare il proprio lavoro ancora oggi, ok? Certo, avrà più concorrenza, come accade in ogni ambito del mondo, ragazzi. In ogni ambito del mondo. Rimettere all'asta solo le licenze più vecchie di un tot. Ma in realtà bisogna semplicemente togliere le licenze. Cioè, i balneari sono esattamente la stessa cosa, ragazzi, Quindi, secondo me dovete rivedere un po' quelli che sono i vostri criteri con cui leggete certi eventi del mondo. Fai uno sconto sulle tasse e va, esatto, Nicolò, esatto, trovi dei modi. No, Alessio, sono proprio lobby, perché fanno pressione. E basta vedere con la Meloni. Balneari cioè, tu pensi che i lobbisti siano tutti quelli che girano in Rolls Royce? No, lobbisti sono gruppi di interesse economico che attraverso anche ricatto economico fanno pressione su politici. È esattamente quello che hanno fatto tassisti e balneari e tanti altri notai nel tempo. Quindi sono lobby. Sono lobby. Basta. Secondo me basterebbe vietare la cessione delle licenze quando scadono, le rassegni comune gratuitamente, fine. Sono d'accordo, Federico, sono d'accordo. Quindi dai, su, avanti, ragazzi. Cioè, parlare così perché c'è la possibilità di parlare. Colleghiamo il cervello ai polpastrelli. Rendiamoci conto che l'Italia è un paese in mano a gruppi di interesse che sono lobbistici e che fanno dei danni. Anche perché poi è inutile star qua e dire i giovani, se tu hai delle classi lobbistiche che non fanno nient'altro che proteggere chi già attualmente lavora, impedendo a chi magari ha la possibilità di lavorare di farlo. Cioè, volete vedere la rivoluzione di Uber che ci siamo persi per strada tutto quanto? Secondo me così lo Stato rende troppo difficile la vita ai liberi imprenditori, perché le cose che tu oggi paghi con soldoni è il rischio che non valgano più nulla. Ma allora, di nuovo, Giorgio, aboliamo le licenze, facciamo che quelle che ci sono adesso vanno a scadenza, però non è che puoi impedire ad altre persone di entrare. Dai, su, cerchiamo di essere un po' con i piedi per terra, perché a me questo atteggiamento qua non piace. È un rischio d'impresa. Farsi un mutuo è un rischio d'impresa quanto comprarsi una licenza di taxi. Qualcuno l'ha fatto quando era la regola, adesso le licenze vanno eliminate, bisogna mandare a scadenza quelle che ci sono e basta. Questo è. E con gli indennizzi, sì, però, Giorgio, dipende che indennizzi. Cioè, se mi chiedi gli indennizzi per una roba comprata 15 anni fa, ti dico anche di no. Hai comprato la licenza 5 anni fa, vabbè, ti faccio degli sconti fiscali. Ma, di nuovo, non è che se io ho aperto una libreria e poi, grazie ad Amazon, la mia libreria è fallita, il mutuo me lo paga lo Stato. Dai, su, dai. E non vedo perché i tassisti siano diversi da librai o qualsiasi altro tipo di attività. Ma andiamo avanti. Putin fa ripartire l'accordo sul grano. Mosca riattiva il corridoio sul Mar Nero con la mediazione di Erdogan e abbassa i toni sul nucleare. Certo, perché? Perché, signore e signori, era un bluff, e non solo. Nei giorni scorsi navi piene di grano hanno attraversato il Dardanelli senza nessun tipo di problemi. Quindi erano dei bluff. E adesso però tutti quelli che dicevano cazzo, Putin fa sul serio col grano, blocca tutto, manderà alla fame quasi tutto il mondo. Dove sono? quando noi dicevamo è un bluff, non ha le forze per farlo, perché se lo facesse scatenerebbe veramente una guerra con la NATO e lui non vuole andare in guerra con la NATO. Quante volte l'abbiamo detto? E adesso dove cazzo sono quei rincitrulliti? Grazie Obama e grazie Sfarda, cacciatore di zombie. Sono andati a nascondersi, sono come quelli del Covid Zero. È molto particolare questa cosa, è molto particolare. Ma com'è che tutte le cose delicate di questo mondo, quando poi chi le sostiene finisce per essere sbugiardato, scompaiono? Dove siete? Quindi Mosca decide di rientrare nell'accordo sui corridoi, ma non c'è mai uscita, e abbassa il tono sulle minacce nucleari. Metterle insieme, le dichiarazioni russe di ieri appaiono come segnali di distensione, ma con il livello di violenza che sconvolge ancora la linea del fronte russo, ogni momento può cambiare in peggio il clima. E vabbè, ok. Però questo è quello che sta accadendo. L'estrema destra riporta in sella Netanyahu, ritorno di Netanyahu, ma la sua coalizione preoccupa i paesi amici. L'ex premier punta a formare un governo pienamente di destra, appoggiato dal partito sionista religioso e dalle due formazioni ultraortodosse. Quindi l'esperimento con Bennett non è andato a buon fine. L'esperimento era quello di creare un governo in Israele di doppia anima, anima israeliana e musulmana. Le cose non sono andate come si prevedeva. Il governo non è durato molto e adesso Netanyahu torna al potere. Ovviamente torna al potere di nuovo, dobbiamo leggere questo ritorno al potere anche in base a quello che è accaduto fra Russia e Iran nell'ultimo anno, da quando la guerra è scoppiata. Vi ricordo che sono stati trovati dei droni iraniani in rifornimento alle compagini militari russe. Questa cosa qua preoccupa non poco, e ovviamente tutto questo poi è legato anche a quello che in Iran sta accadendo. È un casino, ok? Uccisione di protestanti, insomma, lo sapete molto bene. Quindi in Israele si ritorna a destra con Netanyahu, che tutti davano per morto. Ormai Putin dovrebbe aver perso qualsiasi credibilità. Non in Italia, a quanto pare. Missione di Scholz in Cina, critiche in Germania e in Europa. Scholz in Cina, la sfida di relazioni più equilibrate. I nodi, domani la visita del cancelliere, mentre nel governo crescono le polemiche sui rapporti asimmetrici con il gigante asiatico. Soprattutto per alcuni beni critici non sarà possibile a lungo superare la forte dipendenza. Il socialdemocratico Scholz, notoriamente ermetico, sembra non abbia condiviso il messaggio politico recapitato a Pechino. Non è chiaro fino a che punto la Germania è disposta ad allentare i rapporti con la Cina, invece di continuare a stringerli come nell'era di Angela Merkel, quando la cancelliera in Cina si teneva in equilibrio tra la difesa dei diritti umani e la protezione dell'economia tedesca. La ministra degli esteri Baerbock, che con il suo partito dei Verdi si è espressa apertamente contro il sì del governo all'ingresso del colosso Costco in un terminal del porto di Amburgo, ha chiesto a Scholz un cambio di passo verso la Cina in linea con l'accordo di coalizione. Il ministro delle finanze, intervistato da Funke a Medien, ha indicato che occorre una revisione approfondita del quadro legislativo tedesco in materia, intendendo il Foreign Trade and Payments Act, è prevedibile una stretta sulla Cina. Quindi insomma, in realtà è che la Germania non può fare a meno ora della Cina, come mette in chiaro inequivocabilmente l'IFO Institute di Monaco. Il decoupling della Germania dalla Cina porterebbe enormi perdite del PIL tedesco, con un impatto pari a 6 volte la Brexit. Quindi la Germania attualmente non può, diciamo così, mettere a repentaglio i suoi rapporti con la Cina. E c'è grande polemica in questo incontro con fra Scholz e il governo cinese. Staremo a vedere cosa accadrà, magari nei prossimi giorni qualche aggiornamento arriva. Scambi di razzi fra Coree, l'escalation scuote Seoul, la Corea del Nord lancia almeno 20 missili, alcuni cadono in acque territoriali del sud, e la nostra reazione alle esercitazioni con gli Stati Uniti. La risposta arriva coi jet. E insomma, anche lì l'escalation continua, è difficile capire come si possa fermare con il primo test nucleare di Pyongyang dopo 5 anni che appare sempre più vicino. Ovviamente, insomma, qui, come sapete, è proprio una zona molto molto calda, quella lì, Mar del Giappone, Corea, lì poi sotto c'è Taiwan, la Cina, insomma, lì è veramente una polveriera. Mi spiace dirlo, ma la Germania si sta dimostrando un anello debole, dice Andrea. Sono d'accordo, in realtà mi duole dirlo, ma la Germania attuale sta rivelando alcune inaspettate debolezze della Merkel, soprattutto nei rapporti con la Russia, e Scholz non ha nessuna capacità politica di gestire la situazione. Questo è quello che io sto pensando. Quindi sì, la Germania sta rivelando molto molto meno forte di quanto si pensasse. se uno legge i giornali sale un livello di depressione indicibile. È vero, Giuseppe, ma noi resistiamo. Dalla Fed nuovo maxi rialzo dei tassi, quindi alza i tassi di 0,75, la stretta sarà più forte. Questo l'abbiamo già visto prima e commentato all'inizio. La legge anti-rave sarà corretta, la spinta dell'ala garantista, l'idea di abbassare la pena per evitare le intercettazioni e definire meglio il reato. Sarà il Parlamento a sanare le principali criticità. Sì, perché, allora, mettiamola così, ragazzi. Chiunque difenda questa legge così come scritta dovrebbe porsi una domanda: ha senso una pena detentiva per chi partecipa e organizza feste di questo tipo pari alla pena di uno stupratore? 6-8 anni. Chiunque la difenda dovrebbe rispondermi a questa domanda: ha senso? C'è proporzionalità? No, neanche lontanamente. Ok, quindi se da un lato io trovo abbastanza stucchevole la polemica sul fatto che questa legge rischia di sconfinare nel divieto di assembramento, perché di nuovo è uno strawman argument, ok? Secondo me, in un paese civile, una stretta su terreni e edifici privati occupati con circolazione enorme di sostanze stupefacenti molto rischiosa anche per la salute, ci può stare. Ok, io non sono totalmente contrario a cose di questo tipo, con giustamente limitazioni. Però la legge così come è scritta è totalmente fuori di testa. Ok, cioè non ha nessun senso. Nessun senso per la sproporzione della pena richiesta, non ha nessun senso per le maglie larghe con cui è scritta. Quindi ci può essere una legge del genere, però bisogna assolutamente bisogna che sia scritta in modo diverso e ovviamente bisogna anche rivedere assolutamente queste pene. Secondo me in questi casi la pena dovrebbe essere pecuniaria, non di detenzione, per esempio. Detenzione se vengono riscontrati utilizzo di sostanze particolarmente pericolose e via dicendo, quello sì, però in sé per sé. La legge così com'è scritta va contro ogni tipo di manifestazione politica o non politica, tra l'altro la condanna è esagerata, legge nonsense. Staremo a vedere cosa accadrà. Sarà il Parlamento a sanare le principali criticità, quindi insomma modifiche spetteranno al Parlamento, chiamato a convertire il decreto in legge entro la fine dell'anno. Serviranno anche a scongiurare eventuali imbarazzi o diversità di vedute con il Viminale e il Ministero della Giustizia. Eppure non è difficile avvertire qualche scricchiolio tra il garantismo sempre rivendicato da Nordio e la prima misura varata dal governo di cui fa parte. Il giorno del giuramento il guardasigilli disse di voler procedere a una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati, ma il suo esordio l'esecutivo ha introdotto un nuovo reato. E questo è assolutamente vero. Questo è assolutamente vero. La cosa divertente è che la legge per punire chi occupa edifici o terreni già c'era. Sì, però non era applicata, non era quasi mai applicata, Enrico. Da questo punto di vista sicuramente si può fare di meglio rispetto a quella che già c'era. Una norma da correggere, quindi anche gli altri due sottosegretari di giustizia, Del Mastro e Ostellari per la Lega, sono aperti a modifiche, sottolineando però l'impellenza di bloccare i rave party. Sebbene quello in corso a Modena, proprio nelle ore in cui è stato partorito il decreto legge, sia stato smobilitato pacificamente con le vecchie norme, il precedente che aveva creato allarme risale al ferragosto 2021. È uno strumento troppo abusato. Ah, decreto legge, sì, è uno strumento molto abusato, è vero. Vediamo un po' di politica internazionale. Polito, breviario europeo, questo è un editoriale su appunto quello che la Meloni è chiamata a fare in Europa in questi giorni. L'Europa che verrà, secondo Giorgia, sia confederale. La Premier al debutto con von der Leyen, ma nel libro di Vespa vengono riportate sue dichiarazioni in polemica con Bruxelles. Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove da soli non si è competitivi. Segue picconata un'Europa che finora sostiene Meloni è stata invasiva nelle minuzie, indaffarata a discutere del diametro delle vongole anziché occuparsi dell'approvvigionamento energetico. Però di questo dobbiamo ringraziare persone come Giorgia Meloni. Perché? Perché l'Europa non è mai riuscita a legiferare in cose molto serie come l'approvvigionamento energetico? Perché per molti anni, prima dell'arrivo delle crisi pandemica e adesso fra Russia e Ucraina, persone come Giorgia Meloni e Salvini e tutta la compagine antieuropeista non hanno fatto nient'altro che denigrare e smerdare l'Europa. Lo hanno fatto per anni. Quando c'è stata la Brexit sono stati i primi ad applaudire. Ogni volta in cui veniva fatto qualcosa che indeboliva l'Europa, a quel punto si andava ad applaudire. Ecco, fa un po' ridere che adesso Giorgia Meloni dica l'Europa non ha legiferato sulle cose importanti. Certo, perché se l'avesse fatto in tempi non sospetti, voi avreste fatto il diavolo a quattro. Quindi parliamoci chiaro. Questa doppia faccia di Giorgia Meloni, quanto schifo fa? Perché fa tanto schifo? Altimete dice: Meloni ha ragione, ma deve farsi un esame di coscienza e capire che lei e i suoi amici hanno costantemente messo i bastoni fra le ruote a ogni forma di avanzamento in Europa. Sono molto, molto d'accordo. Rick, che ne pensi di quello che sta succedendo in Israele? L'estrema destra è sempre più forte, purtroppo sono certo che useranno un pugno di ferro ancora più pesante contro i palestinesi. L'ho commentato prima, sì, cioè nel senso è preoccupante il ritorno di Netanyahu appoggiato da questa destra estrema. Dall'altra parte bisogna rendersi conto del perché è successo, ed è successo perché anche in Israele la sinistra ha fatto un sacco di casini in questi mesi. Allora vado a guardare se c'è qualche altro articolo interessante, vediamo se qualche bel editoriale. No, ok, qui c'è, beh, Walter Veltroni non ce lo leggiamo, giuro che non voglio leggerlo. Ci sono interviste, ma non c'è niente di straordinario. Vediamo il pezzo di Zagrebelsky. Allora, scusate le pause, ma essendo da solo faccio un po' più fatica a tenere il ritmo. L'ubbidienza è comunque una virtù, dice Zagrebelsky. Di fronte alla legge ingiusta non c'è modo di reagire legalmente. È possibile essere ribelli secondo il diritto, secondo la Costituzione. Appellarsi sempre e comunque alla legge è un modo per discolpare la coscienza. Le leggi, dicevano gli antichi, sono mura che proteggono le città, perciò alle leggi si deve ubbidire. L'obbligo di ubbidire alla legge vale anche quando lo stato di diritto si trasforma in stato di arbitrio o di delitto, secondo la celebre espressione che Hannah Arendt ha usato a proposito di certi regimi dell'Europa tra le due guerre. La questione non ha solo un aspetto morale, ma neanche uno strettamente giuridico. Nei sistemi costituzionali come il nostro, alla legge si deve obbedienza fino al momento in cui essa eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale. Ma valgono oggi limitatamente gli assiomi del legalismo ita lex e dura lex sed lex? La questione non è nuova, si è affacciata numerose volte di fronte per esempio a leggi che volevano imporre ai medici degli ospedali l'obbligo di segnalare alle autorità gli stranieri irregolari, oppure di fronte ad analoga imposizione i presidi di scuole di denunciare i genitori degli studenti ugualmente irregolari. In quei casi la sollevazione preventiva contro tale sorta di caccia al clandestino aveva fatto recedere il legislatore dai propri propositi. In altri casi la disobbedienza pubblica, rivendicata anche per mezzo di autodenunce, ha riguardato il servizio militare e ha condotto dopo tante polemiche all'abolizione della leva obbligatoria. Che fare? Allora andiamo a vedere cosa dice Zagrebelsky. Quindi la domanda che si pone Zagrebelsky è: di fronte a una legge ingiusta, è lecito, è legittimo disobbedire? Quindi che fare? Innanzitutto il citato articolo 54 prescrive bensì l'osservanza della legge, ma anche della Costituzione, anzi prima della Costituzione e poi della legge. Se la legge è conforme alla Costituzione tutto bene, ma se non lo è, sarà prevedibilmente dichiarata incostituzionale. Ma qual è la situazione della legge incostituzionale prima che sia tolta di mezzo? Si è molto discusso. Si dice da taluno, cioè la Costituzione magari rende illegittima una legge, ma ci mette tempo la Corte Costituzionale per dichiarare illegittima, incostituzionale una legge. Quindi la legge entra in vigore. Nel periodo fra l'entrata in vigore e la dichiarata incostituzionalità, che succede? Si può disobbedire? Si dice da taluno, solo alla Corte Costituzionale spetta il giudizio in proposito. Anzi, fino a quando non vi sia stata una dichiarazione di incostituzionalità, la legge si deve presupporre la validità e quindi l'obbligatorietà. L'espressione legge incostituzionale prima della relativa decisione della Corte sarebbe un non senso. Se è vera la premessa, la competenza esclusiva della Corte nell'incostituzionalità della legge, falsa tuttavia la conseguenza. Vediamo, colui il quale ha contestato la legge violandola incontrerà incorrerà nelle conseguenze previste, ma contro quella legge si potrà aprire davanti al giudice competente e erogare la sanzione, un giudizio mediante il quale è possibile sollevare una questione di incostituzionalità. La questione sarà rinviata alla Corte Costituzionale per la decisione finale. Se la legge è incostituzionale, sarà annullata e non potrà essere applicata a tutti coloro che l'abbiano violata. Così la violazione che all'origine sembrava essere un atto illecito dovrà considerarsi alla fine scusatemi, un atto benemerito. Sì, ok, ma non è che mi ha spiegato Nick. Vediamo un po'. È evidente che si svolge tutto sotto il segno dell'incertezza, cioè non c'è nessuna garanzia del fatto che poi la Corte ti darà ragione. Non si può sapere a priori se il giudice riterrà di sollevare la questione di fronte alla Corte, né se questa annullerà la legge. Coloro che si assumono la responsabilità di attivare questo meccanismo di garanzia costituzionale non sanno se l'esito sarà favorevole o sfavorevole. Agiscono in nome di un valore più alto della mera legalità, accettando una scommessa che può avere un esito avverso, il che è quanto dire che la legge può essere trasgredita, ma a proprio rischio e pericolo. Il violatore apparirà, ma solo ex post, come un fuorilegge o come un eroe della Costituzione. Interessantissimo. Ma ragazzi, proposta. Ci facciamo il Daily Cogito di oggi, visto che oggi non c'è Costantino De Blasi. Questo articolo, l'argomento dell'articolo potrebbe essere un ottimo argomento di Daily Cogito, da approfondire come si deve. Che ne dite? Che ne dite? Perché questo è interessante, eh? Perché mi vengono in mente un sacco di spunti su Hannah Arendt, su Bobbio, processo di Norimberga. Quindi, allora, su questo noi oggi facciamo il Daily Cogito alle 18, sarà una gran figata, perché è un argomento, è il rapporto fra legalità e giustizia, sono due cose diverse, il rapporto fra collettività e coscienza, quindi la collettività mi detta di fare qualcosa, ma la mia coscienza mi fa andare in un'altra direzione. Mi viene in mente il rapporto fra la legge e l'imperativo categorico in Kant. C'è un sacco di roba da dire. Lo facciamo. Oggi alle 18 parliamo di questo. Si può disobbedire legittimamente alla legge? Bello, bello, bello. Quindi alle 18 questo sarà l'argomento del Daily Cogito di oggi. Appunto, mi dispiace che non ci sia la cogitata con Costantino De Blasi, ma di nuovo, vista la positività di fede, non riusciamo a gestire. Quindi ci sarò io e faremo questo, perché sembra molto interessante. Ok, ok, ok. Allora, andiamo a vedere un attimo andiamo a vedere le prime pagine international. Andiamo a farlo. Che cazzo. Scusatemi. Boh, ok, quindi schermo. New York Times. How China lost the West and America. Thomas Friedman. Four trends have led to the end of the steady integration of the Chinese economy with the US and beyond. Questo è un argomento che abbiamo già in realtà trattato quando è stato? Due settimane fa su Feed. No, beh, settimana scorsa su Feed abbiamo fatto una puntata sulla Cina, andate a recuperarvela perché è stato un bel approfondimento quello. General Vladimir Putin discusses nuclear use, the conversation indicate Moscow's war frustration, Washington officials say. Quindi c'è la discussione sull'uso o meno del nucleare. Questo è importante da capire perché significa che le minacce nucleari finora lanciate erano puro bluff. Quando una nazione comincia a discutere l'uso del nucleare, secondo l'intelligence americana, lì potrebbe partire un iter, che però sarà manifesto, cioè nel senso, per mobilitare l'arsenale nucleare di una nazione ci vuole molto tempo e non è una cosa che uno riesce a far sotto silenzio, ok? Quindi, insomma, ricordiamocela questa cosa qua, importante. A dramatic pivot on energy. Europeans take measures to reduce consumption and phase out Russian gas. Quindi si parla della situazione energetica in Europa, però le misure nella riduzione dei consumi e nella indipendenza dal gas russo. Già che non puoi avere ospiti, si può improvvisare una monografica questa settimana? No, Nicolò, no, non ce la faccio a improvvisare una monografica, ci vuole, cioè nel senso, sarebbe fra oggi e domani, come faccio? No, monografica settimana prossima arriva, sicuramente. Poi tenete conto che settimana prossima avremo comunque ospiti, sono anche specialoni gli ospiti, quindi presto saprete i loro nomi, ovviamente gli abbonati lo sapranno prima di tutti gli altri. Sul Times edizione nazionale, scusatemi, si parla ovviamente dei tassi di interesse in innalzamento della Fed. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Russian military talked of using nuclear arms. Però no, non c'è niente, è abbastanza tranquillo. Netanyahu set for comeback. La scelta di Israele sul Financial Times. Fed advances front against inflation with fourth consecutive big rate rise. Quindi quarto innalzo dei tassi consecutivo. È stato unanime l'innalzamento di 0.75. Però le azioni di Wall Street hanno un abbassamento, più che altro perché nella comunicazione è stata fatta molto confusione. Andiamo a vedere qui. La Russia ritorna negli accordi per il trasporto di grano sul Mar Nero. Ok, va bene, qui c'è. Ci sono altre cose che magari ci interessano di meno. Sixth of population was born outside UK, census reveals. Quindi un sesto della popolazione britannica è nata al di fuori del Regno Unito. Sunak prepare big tax grab from energy firms, quindi si comincia a parlare anche delle prime misure del nuovo premier Sunak. Andiamo in Francia, États-Unis, l'ombre de Trump sur les midterm. Vi ricordo che siamo vicinissimi al midterm perché ci sarà lo scrutinio l'8 novembre, quindi insomma molto molto vicine. C'è stato anche un appello di Biden piuttosto preoccupato, un appello all'elettorato. Ci si aspetta una debacle dei democratici, staremo a vedere che cosa effettivamente accadrà. Israel, l'extrême droite triomphe, Netanyahu aux portes du pouvoir. Quindi l'estrema destra trionfa, Netanyahu alle porte del potere di nuovo. C'est fini, Bolsonaro se résigne à la transition, quindi Bolsonaro si rassegna alla transizione, quindi è finita l'era di Bolsonaro. Ieri avremmo dovuto parlare anche di questo con Michele Boldrin, ma in realtà non ci siamo riusciti grazie a YouTube. Vediamo un po'. Qui non c'è nient'altro. Andiamo alle Figaro. Immigration, polémique sur un nouveau titre de séjour. Gérald Darmanin propose de donner ce titre de séjour à des étrangers pouvant occuper des mérites et tensions. Les oppositions de droite dénoncent une régularisation déguisée de sans-papiers. Quindi si parla di un nuovo titolo di soggiorno, di un nuovo permesso di soggiorno. Grazie Davide per la fuga dagli zombie. C'è una polemica. Stranieri che possono occupare mestieri en tension. Che cazzo vuol dire questo? Le sue dell'immigrazione è sensibile. La risposta deve. Un attimo solo, vediamo un attimo. Voglio capire questa roba. Déjà présent, métier en... Qualcuno in chat sa dirmi cosa si intende con questo? Métier en tension, cioè mestieri in tensione. Avete qualche indizio? Perché io è una cosa che non conosco, non ho sentito. Attention. Niente, non mi arrivano indizi. Vabbè, andrò ad approfondire in autonomia. États-Unis, l'avortement au cœur de la campagne de midterm, quindi si parla dei modi con cui Biden cerca di invertire la tendenza. Io conosco un mestiere in tensione, ma non lo posso scrivere. No, non è quello, Davide Ferraro, non è quello. E il paese, adesso per la vostra gioia, sapete cosa faccio? Leggo in spagnolo, ma con questa voce.
El gobierno admite en un informe interno el retraso en los fondos de la Unión Europea. Los socios aíslan al PSOE en las enmiendas a la ley trans. No, no es la voz de lui.
Esta es la voz de lui.
Esta es la voz mía. Magari sono mestieri che causano tensione e stress. Potrebbe essere, Dan, potrebbe essere. E vabbè, io direi che qui, insomma, ci siamo, quindi...
Possiamo tornare alla normalità. Le termes métiers en tension fait référence a un fond déséquilibre entre les projets de recrutement des entreprises et la demande de candidats. Ah, ok, no, vedi, en tension significa una mancanza di equilibrio fra... between the recruitment project, the company, and the demand for candidates. Ok, ho capito, ho capito. È interessante questo. Quindi in Francia stanno studiando un permesso di soggiorno per quegli stranieri che vanno a fare mestieri in cui non ci sono sufficienti lavoratori per la domanda delle imprese. Interessante. Grazie, grazie. Adesso ho capito a cosa si intendeva. Perfetto. Io suppongo che siano professioni utili, ma per cui non si trovano abbastanza lavoratori. Esatto, Marcello, esatto, esatto. Come in Olanda. Perfetto, perfetto. Lavoratori in cui non si trova il personale. Sì, 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 benissimo. Era un'espressione che non conoscevo. Mestieri che non vuol far nessuno, o per cui non si trova personale. Va bene, va bene, va bene. Allora, signore e signori, io direi che ci siamo. Sono riuscito a fare il feed di oggi. Ovviamente poi farò anche quello di domani, visto che appunto Fede in questi giorni non sarà con noi. E quanto ti rassegna l'assenza dei giornali di notizie e della politica di sostegno riguardo alle rivolte in Iran? A me molto. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Abbastanza schifo. Maurizio chiede, potrebbe darsi che questa deriva estremista a destra o sinistra sia connessa all'autoradicalizzazione dei social? Sicuramente i social non aiutano in questo senso, sicuramente. È uno dei motivi, però direi non il motivo unico o principale. Allora, signore e signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di questo feed che era un po' rassegnato stampa. Io vi ringrazio tanto per... vi siete abbonati in tantissimi, quindi grazie per il sostegno, che è sempre importante per noi. E allora, abbiamo deciso quest'oggi alle 18 di parlare di legalità e legittimità del dissenso. Partendo da quell'articolo di Zagrebelsky, cercheremo di fare qualche ragionamento e mettere insieme delle idee per rispondere alla domanda: è legittimo disobbedire alla legge, anche se la legge si basa sull'idea di obbedienza? Cerchiamo di vedere che cosa ne verrà fuori. Grazie a Michele per la capitaneria, un capitano antizombie. Lavori per cui vi è poca disponibilità di personale. Sì, 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 infatti Michele, grazie mille per il secondo mese da capitano antizombie. Allora, io vi ringrazio tanto per aver seguito, grazie per la compagnia, mi sentivo solo, quindi voi mi avete fatto sentire meno solo. Noi ci vediamo alle 18, bella gente, buon pranzo, fate i bravi e a domani. Ciao. A domani, che cazzo dico? A dopo, alle 18, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.